La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti o bentornati all'ascolto della Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Già da qualche tempo, da circa un mese, avevamo cominciato a lavorare a questa puntata sul ruolo e sulla storia dell'italiano nel Mediterraneo. Una puntata che, dopo tutto quello che è avvenuto in Francia, dopo l'attacco terroristico alla redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo e dopo tutto quello che ne è seguito, è diventata purtroppo, come si dice in questi casi, di bruciante attualità. Emanuele Banfi insegna linguistica generale all'Università degli Studi di Milano Bicocca ed è presidente della Società di Linguistica Italiana. Tra i suoi libri possiamo ricordare almeno Storia linguistica del sud-est europeo e poi Lingue d'Europa, elementi di storia di tipologia linguistica, quest'ultimo scritto insieme a Nicola Grandi, e il recente Lingue d'Italia fuori d'Italia, Europa, Mediterraneo e Levante dal Medioevo all'età moderna, pubblicato dal Mulino. Abbiamo raggiunto Emanuele Banfi a Parigi, dove si trova da qualche giorno. Buongiorno Emanuele Banfi.
Buongiorno, professor Antonelli.
Vista la situazione, comincerei proprio chiedendole qualcosa dell'atmosfera che si respira in questi giorni a Parigi.
Ma come puoi immaginare, la città è sotto shock, è veramente un momento terribile. Ieri ero alla Biblioteca Nazionale, dove c'è stata una cerimonia molto partecipata, molto commovente. C'erano molti giovani, la Biblioteca Nazionale è un luogo dove si riescono a studiare molti giovani, vedere molti giovani vivere un momento di raccoglimento e di partecipazione emotivamente molto, molto forte rispetto a quanto era capitato, è una cosa che mi è rimasta molto, molto impressa, insomma. E poi a mezzogiorno le campane di Notre Dame hanno suonato a lutto e la città si è fermata per un minuto, ed è stato anche questo un elemento molto, molto significativo, molto forte.
Ecco, alla Biblioteca Nazionale di Parigi ci saranno stati tanti giovani, ma anche studiosi provenienti da tutte le parti del mondo. La Francia
sì,
poi
certo,
ha una
certo.
particolare tradizione di accoglienza e di tolleranza. Certo. Allora, cominciando a parlare di questioni linguistiche, Emanuele Banfi, la lingua può essere qualcosa che invece che dividere, appunto per le differenze, riesce ad unire? Si dice spesso che la lingua è un fattore forte di identità, ma basta la lingua per garantire la tenuta di una comunità nazionale?
No, non basta una lingua a garantire la tenuta di una comunità nazionale. È il caso proprio che questi attentatori, che tra l'altro da quello che si è sentito, cioè parlavano un francese perfetto, perché sono, diciamo, a quanto si sa, franco-algerini, sono cresciuti in Francia, quindi hanno vissuto, diciamo, si sono formati in Francia, quindi il francese è la loro lingua, ma evidentemente quello che li ha portati a compiere un gesto così tremendo è leggibile, interpretabile solo tenendo conto del senso di frustrazione e di odio che hanno maturato, in quanto inseriti in una comunità in cui i conti, in particolare con l'Algeria, insomma, teniamo conto che la Francia ha vissuto dei momenti molto drammatici come paese colonizzatore in Algeria. La guerra d'Algeria è ancora oggi in Francia un tema fortemente tabuizzato. E quindi credo che anche questi elementi vadano tenuti presenti nel momento in cui si cerchi di capire qualcosa di più in merito alle difficoltà di integrazione che segmenti di popolazione francese, perché questi hanno passaporto francese, sono cittadini francesi e comunque vengono da altre aree, diciamo, non sono riusciti ad integrarsi, a sentirsi pienamente accolti e accettati all'interno di questa realtà.
Ecco, la parola chiave è integrazione, ma in Italia, guardiamo quello che succede nel nostro paese, l'integrazione linguistica come sta procedendo?
Ma l'integrazione linguistica in Italia direi che forse si sta sviluppando in modo meno drammatico di quanto sia forse in Francia, perlomeno la sensazione che io ho, anche così diciamo seguendo un po' diciamo i filoni di studio intorno al modo con cui l'italiano viene appreso da stranieri, in particolare da immigrati, mi pare di vedere diciamo nei confronti dell'italiano da parte appunto di segmenti significativi della popolazione immigrata un atteggiamento molto meno conflittuale di quanto sia invece il rapporto che segmenti di immigrati in Francia hanno con il francese e con i valori che vengono veicolati appunto dal francese.
I figli degli immigrati nati e cresciuti nelle nostre città, nelle nostre periferie, parlano in italiano, pensano in italiano e parlano spesso anche il dialetto, ma non hanno la cittadinanza.
Come ti chiami?
Sheida. Maya.
Dona. Medin Paulus.
Agun Oñero.
Ian.
Jaskarandeep Singh.
Ma sei italiano?
Sì, diciamo di sì.
Come ricostruisce nel suo libro Emanuele Banfi, l'italiano o le parlate italiane per secoli hanno avuto un ruolo di lingua veicolare, proprio una lingua ponte tra le sponde del Mediterraneo. Come era venuta a crearsi questa situazione?
Ma è un quadro molto complesso che si è creato a partire dal basso medioevo e poi con momenti importanti, tra il XVI e il XVII secolo e che ha avuto come fattori innanzitutto i rapporti economico-commerciali che hanno interessato alcune città italiane, penso in particolare a Genova, a Venezia, con il Mediterraneo orientale e con il Levante. Pensiamo ai Fonda, che pensiamo alla presenza di veneziani e di genovesi a Costantinopoli e quindi sono temi che ci obbligano a percorrere uno spazio temporale che va appunto al XIII-XIII secolo, quindi è un viaggio. E poi via via il ruolo che ha avuto Venezia senz'altro uno dei grandi veicoli che hanno permesso diciamo il contatto tra quelle aree del Mediterraneo e il mondo italo-romanzo.
Ancora nel Settecento in Tunisia l'italiano era usato per la comunicazione diplomatica anche, e questo è significativo, da stati non italiani. In Turchia
certo.
Era la lingua intermediaria tra il russo e il turco. In Egitto
certo.
È stata lingua ufficiale dell'amministrazione fino al 1876. Poi dopo cos'è successo?
E poi è successo che il ruolo che l'italiano aveva è stato progressivamente eroso innanzitutto dalla francese che è stato nell'Oriente Mediterraneo il grande competitore rispetto all'italiano e poi nel XX secolo dall'inglese.
A proposito di inglese, mi ha colpito leggere in una agenzia di qualche giorno fa, anzi di un mesetto fa, il 9 dicembre, che la dirigenza di Frontex, del nuovo programma per l'assistenza ai migranti nel Mediterraneo, ha rimproverato la Marina italiana perché usa la lingua italiana nelle comunicazioni e questo, dice un comunicato, dovrebbe essere evitato, non del tutto in linea con il piano operativo. Eppure prima quel progetto, quel programma si chiamava Mare Nostrum.
Sì, anche questo è un dato interessante. A parte che Mare Nostrum ovviamente richiama una situazione politico-culturale legata alle glorie dell'impero romano, e quindi
è un po' pericolosa come definizione,
ecco, appunto,
forse.
Sì, diciamo, però insomma direi che questo potrebbe essere un elemento superabile. No, il fatto che venga rimproverato l'uso dell'italiano mi pare una cosa molto grave, insomma.
Allora un'ultima domanda, Emanuele Banfi. Il veneziano è stato spesso conosciuto nel resto del bacino del Mediterraneo come un veneziano diverso da quello che si parlava a Venezia, un veneziano de la Damar, lo chiamava Gianfranco Folena. Anche lo stesso inglese di cui stavamo parlando è conosciuto nel mondo in una forma diversa che alcuni chiamano globish. Potrà esistere una forma di italiano del Mediterraneo? Potremmo chiamarlo per scherzo un italianeo del Mar Mediterraneo?
No, potrebbe esistere. E già secondo me ci sono alcuni segnali interessanti. Se si va, per esempio, appunto lungo le coste della Croazia, se si va in Albania, se si va in Grecia, se si va in Turchia, ma anche se si va nel Maghreb, è impressionante constatare il numero, soprattutto dei giovani che in qualche modo, soprattutto attraverso la televisione, hanno in qualche modo imparato l'italiano. Che i casi più vistosi, più clamorosi sono il caso dell'italiano in Albania, dell'italiano a Malta e dell'italiano nel Maghreb, dove appunto, grazie alla televisione, l'italiano è stato paracadutato, diciamo, territori dove si è radicato, si sta radicando in modo, a mio vedere, piuttosto impressionante.
Orgogliosamente mediterranea nel talento e nel carattere, Claudia Cardinale ha regalato a tutti noi alcune visioni immortali di un cinema immenso e mai eguagliato.
Molte volte sono citate le sue origini di nascita, la Tunisia. In questa settimana la Tunisia ha vissuto una situazione di rivoluzione, un cambiamento.
Per questo motivo che io ho aperto il Festival di Cannes con il ministro Frédéric Mitterrand, per difendere la Tunisia, l'abbiamo fatta apposta.
Come ha vissuto i giorni della rivoluzione tunisina?
Per me la Tunisia è il mio paese, eh? E io adoro andarci perché, vabbè, è lì che ho passato l'infanzia.
I dubbi della nostra Accademia d'Arte e Grammatica sono oggi quelli di Alberto Cacciari, che ci chiama da Bologna. A rispondere anche questa settimana c'è Valeria Della Valle, che ha insegnato a lungo linguistica italiana alla Sapienza Università di Roma. Valeria Della Valle è stata anche coordinatrice scientifica del vocabolario Treccani e, insieme a Luca Seriani e Giuseppe Patota, autrice di 3 diverse grammatiche destinate alle scuole superiori. Insieme a Giuseppe Patota ha scritto anche numerose guide all'uso corretto, all'uso appropriato dell'italiano, tutte pubblicate da Sperlne Kuffer. Tra queste ricordiamo almeno il Salvalingua del 1995, il Salva Italiano del 2000 e poi Piuttosto che, le cose da non dire, gli errori da non fare.
Buongiorno, mi chiamo Alberto Cacciari, chiamo da Bologna. Ci si lamenta spesso di troppi anglicismi o francesismi di cui è intrisa ormai la nostra lingua di tutti i giorni. E mi riferisco sia alle parole usate nella forma originaria, sia a quelle storpiate in neologismi italiani spesso orrendi, come nel campo informatico, ad esempio downloadare, scannerare e simili. Ora, la mia curiosità è questa: quanto invece della nostra lingua è usato in maniera analoga dagli stranieri? Cioè, ci sono forse addirittura parole italiane volutamente storpiate nelle lingue di adozione? Potete darmi qualche esempio?
Dunque, caro Alberto, lei cita 2 parole che definisce neologismi orrendi e in particolare non le piacciono downloadare e scannerare. Ora sì, possono non piacere, questo convengo, ma rientra questa abitudine all'adattamento delle parole straniere, è un'abitudine che rientra nel nostro sistema. Quindi ecco che, per esempio, scannerare, una delle 2 forme da lei citate, è termine oramai normalmente registrato nei vocabolari col senso di fare una scansione. Ora lei fa però anche aggiunge l'altra domanda, cioè quella che riguarda il trattamento delle parole italiane all'estero, se all'estero le nostre, così come noi deformiamo e adattiamo le parole straniere alla nostra lingua, lei si domanda se succeda la stessa cosa anche alle parole italiane all'estero. Beh, direi proprio di sì. Anche qui porto qualche esempio, ma insomma nella lingua spagnola delle parole italiane, cito due parole italiane molto comuni, cioè chianti e ciao, vengono scritte la prima quianti, che comincia con la Q, e la seconda ciao, C-H-A-O. Oppure pensiamo a parole usate nella lingua inglese, ma i sostantivi maschili italiani intarsio e romanzo nella lingua inglese sono diventati femminili, mentre al contrario la parola italiana femminile grotta è diventata grotto al maschile. O ancora, sempre per vedere come vengono trattate le parole italiane all'estero, ricordo quelli che i linguisti chiamano composti chiarificanti, ma insomma per farla meno difficile le cito gli esempi che si trovano usati in particolare negli Stati Uniti, e cioè le forme mozzarella cheese, prosciutto ham, panino sandwich. Quindi il primo termine in italiano e il secondo, che ha esattamente lo stesso significato, in inglese, quindi una sorta di ripetizione. Oppure ancora l'espressione tutti frutti, che finisce per essere una specie di pseudo-italianismo, perché in molte lingue viene usato col significato di frutta mista o addirittura gelato misto, mentre noi non lo usiamo con questo significato. Beh, chiunque sia andato una volta all'estero avrà visto che i nomi dei nostri piatti tradizionali, dei nostri cibi, vengono deformati e adattati nei menu scritti in altre lingue. In conclusione, caro Alberto Cacciari, non solo gli italiani bistrattano deformano la lingua dagli altri, ma questo lo fanno tutti, adattando una lingua alle proprie abitudini.
Ai tempi del liceo, il nostro professore di italiano, che era un insegnante molto rigoroso, Pignolo, ci diceva che le due parole insieme e assieme andrebbero usate in maniera diversa, cioè si dovrebbe dire insieme con oppure assieme a, cioè non il contrario. Sinceramente non ne ricordo le motivazioni. Aveva un fondamento questa sua affermazione?
Beh, io ho condiviso con lei, non lo stesso insegnante certamente, ma gli stessi insegnamenti ricevuti, e aggiungo che ci ho messo molto tempo a liberarmene, perché queste norme grammaticali un po' finte si incollano e non riusciamo a farne a meno. Ecco, in realtà la risposta è tranquillizzante, in realtà si può dire e scrivere insieme a, ma anche assieme con e assieme a. Anche se i puristi avrebbero trovato da ridire, ormai tutte le costruzioni citate sono legittimate, ampiamente legittimate dall'uso. Ma aggiungo che lo sono anche perché queste costruzioni, l'una e l'altra, erano già presenti nei testi antichi, nell'italiano del passato. Quindi non si tratta certo di una novità.
Ehi. Amir. Amir Issa, più semplicemente conosciuto come Amir, rapper, produttore discografico italiano, di padre egiziano e di madre italiana, già membro di quella che si chiama la crew, poi magari ci spiegherà meglio, Rome Zoo. Allora, Amir, intanto come è cominciata questa attività di rapper a Roma?
Ma è nata assolutamente per l'esigenza proprio che avevo di comunicare. Io purtroppo non ho avuto una famiglia che mi ha trasmesso, diciamo, cultura, devo dirlo. Purtroppo mia mamma era quasi analfabeta, mio papà è venuto da un altro paese, e quindi da solo mi sono dovuto fare la mia cultura e avevo esigenza proprio di raccontare. Il rap, secondo me, è stato il mezzo che mi ha permesso proprio di raccontare la mia vita.
Non sono un G2 italiano col trattino, dice questa canzone che si intitola Use Music. Com'è la esperienza di Amir cittadino italiano?
Allora, partiamo da come mi hai proprio introdotto, e sono molto contento. Hai detto un rapper italiano con origini diverse, perché continuamente c'è l'esigenza di dare una definizione ai ragazzi come me. Quindi veniamo chiamati ragazzi di seconda generazione, nuovi italiani, italo-egiziani, italo-trattino qualcos'altro. Quindi io mi sento semplicemente italiano, però è complicato farlo capire a qualcun altro.
Stessa lingua, stessa rabbia, stesso cibo, non sono io il tuo nemico. La lingua è comunque un fattore di comunità molto importante, Amir.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E la cosa che mi fa più ridere e su cui vi faccio fare due risate è che sotto i miei videoclip spesso ci sono delle persone razziste, lo dico, che mi scrivono «torna al tuo paese» e magari lo scrivono anche spesso in un italiano non corretto, e sono delle offese che qui non si possono neanche dire, insomma.
Sì, non c'è molto da ridere in questo. Fare il rapper vuol dire anche giocare con la propria lingua, riuscire a tenderla fino a quasi che non si spezzi. Penso anche al modo in cui gli accenti si spostano, no? Quando si canta il rap. È stato un modo ulteriore per rivendicare questa padronanza, questa capacità di espressione?
C'è stato un momento nella mia vita, parlando della mia vita da rapper, in cui ho deciso di non rappare più, ad esempio, in dialetto romanesco, perché mi limitava. Mi sono impegnato tantissimo a rappare in italiano. C'è stata un'evoluzione in questo, perché volevo essere nazionale, non volevo essere un rapper locale. Quindi assolutamente la lingua ci si gioca con le parole, con le metafore, con gli accenti. Sono forme di racconto che devono comunque necessariamente andare a tempo con la musica, quindi non è solo un raccontare, ma è un raccontare a tempo di musica, e questo implica tutta una serie di dinamiche.
Anche immagino nella metrica e nella scelta dei suoni, delle parole. Il potere alla parola è sempre stato uno slogan del rap italiano e non solo italiano. Potere alle parole è un'iniziativa di cui tu sei direttore artistico, è un progetto, magari ci spieghi tu, che si fa nelle scuole per portare il rap come forma di educazione, di insegnamento?
Mira sicuramente a parlare di discriminazioni con un mezzo nuovo, che è quello del rap. Quindi i ragazzi sono molto affascinati da questo. Il progetto si chiama Potere alle Parole. Abbiamo fatto un'edizione l'anno scorso, è in collaborazione con l'associazione Razzismo Brutta Storia e con l'UNAR. Quindi andiamo nelle scuole per parlare di omofobia, di violenza sulle donne, di razzismo, con una forma di linguaggio diversa.
5 istituti superiori del centro e sud Italia: Roma, Avellino, Bari, Cosenza, Palermo. Com'è Amir in cattedra?
Amir in cattedra è severo. Su quello che devono fare i ragazzi mi impegno molto. È un'esca, posso dirlo. Loro vengono attirati dall'idea che va Amir o Mista, Manocchiave, altri rapper che sono stati coinvolti. Pensano che ci divertiamo, ma in realtà quello che facciamo è la stessa cosa che loro fanno con i loro docenti. Lo facciamo con una forma diversa, più divertente. Allora qui nasce un interrogativo. È il momento, probabilmente, anche nelle scuole, di trovare delle forme di didattica nuove, diverse e più divertenti anche per i ragazzi.
Che ci insegnino che la pelle non è quello che distingue le persone.
Infatti, e ci sono dei brani che parlano proprio di questo, dei brani metaforici. Ce n'è uno in particolare che si chiama La mia pelle, che ho scritto, che parla proprio di questo. Mi faceva ridere quando sentivo di colore, e automaticamente perché bisogna pensare a un ragazzo nero? Tutti abbiamo un colore, io lo dico in modo provocatorio, nessuno è bianco, nero o giallo, no? Quindi ho detto voglio fare un pezzo che parte da questo e l'ho chiamato La mia pelle, il colore della mia, ad esempio, e vogliamo soffermarci su questo, è un marroncino chiaro, è un caffè latte, è un nocciola? Il colore della mia pelle è il frutto di mio papà, che è partito dall'Egitto, è venuto in Italia, ha incontrato mia mamma, già il colore della mia pelle rappresenta tante cose.
Berlumi di luce quando ti sogno. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Dentro una pelle che è la mia corteccia e scudo, nulla rimane uguale. Quante lingue ho voluto imparare, qua e là, per entrare dentro la gente. La mia storia è una ragnatela di segni sulla pelle. Come dicono, siamo spugne noi mescolati. Mescolati viaggiatori.
E non pensavo che finisse così, dal giorno in cui ho messo piede qui. Sto lottando e non mangio, se abbasso il mio sguardo. La mia pelle mi ricorda chi sono.
Amir, Radio 3, la lingua batte.
Questo affanno mi dà la forza per farlo.
La mia pelle è del colore della terra e cambia quando è sotto il sole, come inchiostro su un'agenda quando scrivo queste frasi. È come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia quando incrocio le mie mani. Lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico là in alto mare. E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto, ha trovato il coraggio per scappare. Io figlio delle ambizioni della vita, scrivo su questa panchina, sogno Ibiza e Costa Rica e non guardo più la TV, non credo ogni giornale. Da quando leggo questi libri ho iniziato a pensare, vado in giro con la faccia di chi non ha più paura. Sono un uomo a tutto il mondo chiuso in queste quattro mura. Sogno l'Africa, l'America, l'Australia, sogno di essere un gabbiano in volo, parte di quest'aria.
E non pensavo che finisse così, dal giorno in cui ho messo piede qui
a Mirla.
Sto lottando e non mangio,
è la mia pelle,
se basso il mio sguardo.
Sei.
La mia pelle mi ricorda chi sono, un bastardo,
la lingua
qualcosa di nuovo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo.
Amir, all'inizio di questo brano sento una voce femminile, è quella della scrittrice Cristina Alifara. Com'è nata questa collaborazione?
Ah, è nata da un'amicizia personale, io ho un figlio, lei anche, che si conoscono, andavano a scuola insieme, e quando ho scritto questo brano, La mia pelle, avevo già letto un suo libro e mi è proprio venuto spontaneo di chiedergli una partecipazione. Mi è venuto naturale, gli ho detto: Cristina, ti va di collaborare? Abbiamo trovato proprio l'idea, che era l'introduzione a questo brano, una piccola poesia scritta da Cristina. È venuta in studio, l'ha registrata, quindi per lei è stata anche un'esperienza nuova, ma secondo me quello che facciamo un po' è la stessa cosa, è una forma di racconto, quindi ognuno di noi racconta. Faccio parte anche di un progetto legato a Biblioteche di Roma che si chiama Scrittori Migranti, proprio perché le mie storie in 3 minuti e mezzo sono dei racconti, come delle piccole poesie. Quindi quando si dice del rap, quando qualcuno non conosce il rap e pensa che sono parole buttate lì e mi fanno yo fratello, in realtà c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto studio. In 3 minuti di un pezzo rap ci sono molte, molte più parole rispetto a un brano, ad esempio, di musica popolare. Proprio perché a livello di scansione ritmica c'è bisogno proprio di coprire il tempo. Non ci sono dei refrain, quindi difficilmente ci si ripete. Mentre nella canzone popolare ci sono a volte dei bridge, ad esempio, che vengono ripetuti più volte. Comunque con Cristina è stata un'esperienza bellissima, per me questo brano è una perla un po' nella mia discografia e sono molto contento.
E Cristina dice, legge, quante lingue ho dovuto, ho voluto imparare qua e là per entrare dentro alla gente. La condizione che dicevi prima tu dello scrittore migrante è anche di una persona che vive in più lingue e tra più lingue?
Io parlo della mia esperienza. In casa ho sempre sentito mio papà parlare in arabo con i suoi amici o con i parenti e mia mamma parlare in italiano. Devo dire la verità, non conosco molto bene l'arabo, però è una lingua che mi affascina, il suono è molto bello, la musica anche araba la conosco perché l'ascoltavo da bambino. Per me è una ricchezza, no? Dico una cosa che può sembrare anche banale, crescere in una famiglia come la mia, ad esempio, figlio di una coppia mista, ho avuto sempre 2 punti di vista differenti su tante cose, e anche a livello linguistico.
Nel 2001, a proposito di mescolanze di lingue, tu hai fatto parte di un progetto che si chiamava MED in rap. Questa è una puntata dedicata all'italiano nel Mediterraneo. Ecco, in cosa consisteva e cosa ti ha lasciato quel progetto, Amir?
È stata un'esperienza bellissima. Ci siamo incontrati rapper italiani e la maggior parte degli altri invitati erano rapper francesi di Marsiglia. E c'è una forte presenza di persone che sono venute dal Nord Africa in Francia. Quindi ci siamo incontrati in Sicilia anche, che è stato un luogo, se vogliamo dire, simbolico, no? E è stato organizzato dall'ambasciata francese insieme all'ambasciata italiana, c'è stato un concerto, c'è stato un dibattito sulla cultura hip hop e la cosa più bella per me è stata proprio incontrare questi rapper che io già conoscevo, che avevo ascoltato tra i più noti in Francia, e ci siamo un po' confrontati. Diciamo che poi quando mi incontro con altre persone che fanno questo parliamo già, se vogliamo dire metaforicamente, la stessa lingua. La traduzione viene spontanea.
Ma riuscivate a rappare contemporaneamente su una stessa base in 2 lingue diverse?
Sì, ci sono dei tempi. Le rime noi le chiamiamo barre, si chiamano barre, quindi 1 barra, 2 barre, 3 barre. Quando ci si dà un appuntamento su un beat, diciamo così, si fanno 16 barre, è una cosa implicita tra di noi. Quindi 16 barre io, 16 barre tu. Ci scambiamo proprio questo tempo e la cosa può andare avanti anche per ore, veramente.
Shalai, telefono squilla, ma è
inshallah. Non ha suonato la sveglia, ma inshallah. Il mondo fuori che aspetta, ma inshallah. Quando tutto va secondo i piani, inshallah. Il telefono squilla, ma inshallah. Non ha suonato la sveglia, ma inshallah. Il mondo fuori che aspetta, ma inshallah.
Ai miei problemi ci penso domani.
Tutto a posto quando inshallah brillo sotto il sole. Soldi in tasca quanto basta, ai piedi scarpe nuove. E non c'è limite, se scialla sei il numero uno. Hai il mondo in mano, se lo vuoi non ti ferma nessuno. E scialla e tu sei pronto, sorridi al nuovo giorno. Talmente scialla tocchi il cielo, ci metti un secondo. E scialla come quando tutto va secondo i piani. Io me la sento scialla, non rispondo se mi chiami. Quando scialla a testa alta ti senti un signore. Prendi alzi la voce, non sei più uno spettatore. Io me la sento scialla, non c'è un'altra via d'uscita per averla vinta mentre l'ho contro questa vita.
Nel 2006, continuiamo a ripercorrere un po' la tua carriera, è cominciata la tua esperienza da solista, che ha avuto una svolta nel 2011. Una svolta con una canzone intitolata Scialla, che tutti conosciamo, canticchiamo, fischiettiamo, colonna sonora del film Scialla, cioè Stai Sereno, di Francesco Bruni. Ecco, quello che mi interessa è, per un ragazzo ormai più che trentenne, qual è il rapporto con il gergo giovanile e qual è il rapporto tra il gergo giovanile e la lingua, chiamiamola tecnica, del rap, Amir?
Ma assolutamente non potrebbe essere staccato il rap dal linguaggio giovanile e dal gergo giovanile, ma semplicemente perché quando noi scriviamo, la maggior parte di noi, la maggior parte dei miei colleghi, non hanno l'idea di arrivare a un certo tipo di pubblico. Noi vogliamo arrivare a tutti. Quindi assolutamente posso parlare la lingua dei ragazzi più giovani, ma anche utilizzare un linguaggio, se vogliamo dire, un pochino più alto. Questo lo facciamo tutti quanti, ma nessuno di noi viviamo la realtà di tutti i giorni. Noi siamo dei ragazzi rapper che vivono comunque la stessa vita che facevano anni fa. Ogni rapper poi fa quasi un'autobiografia in musica, quindi io ho sempre raccontato questo. Sono cresciuto in una famiglia povera, con un papà detenuto per tanti anni, ho avuto tanti problemi nella mia vita e grazie alla musica comunque ho trovato un mezzo per farcela in qualche modo. Ad oggi è il mio lavoro e quando riesco a guadagnare dei soldi e so che l'ho potuto fare grazie a questo, per me è il massimo.
Se sei come me, sei cresciuto alla svelta, svelta. E non ce la fai più, più. Questa vita non ti ha dato una scelta, scelta. E tu ora non ne puoi più, più, più. E tu ora non ne puoi più, più, più. E tu ora non ne puoi più, più, più. E tu ora non ne puoi più, più, più.
Ehi, sei, ehi. Chiuso in casa il silenzio, fuori per strada al top. Dentro l'inferno a colazione sei già sotto shock. Per questo ti capisco, tu vuoi stare sempre in giro, cercando i punti fermi nei sorrisi di un amico. E ingoi tutto soffocando i tuoi mostri nel fumo. Fuori da questo mondo, ritornando al futuro.
Lo sapevate che per secoli si è parlato italiano in tutto il bacino del Mediterraneo? Sapevatelo.
Secondo molti studiosi, la lingua franca diffusa per secoli negli ambiti marittimi e mercantili del Mediterraneo aveva una base italiana. Di certo, alcune parlate italiane sono state impiegate a lungo nel bacino del Mediterraneo come lingue di comunicazione tra popoli diversi. Su tutte, il pisano, il genovese e, per un periodo anche più lungo, il veneziano, che nel secolo XVI era la lingua privilegiata della diplomazia internazionale. A testimoniarlo, un motto che circolava a quel tempo. Se ti vedi il Gran Turco, parli che in venezian.
Je m'appelle Ponchia. Je suis ici pour une information. Pourquoi aujourd'hui, il a de sortir de la prison, mon ami en italien, il m'a dit qu'il a de sortir aujourd'hui, à midi, à cette mañana, à les deux, après... Bonjour, je m'appelle Ponchia et je suis pour une information à les deux après-midi et la sortie en italien. Questo non capisce niente, ragazzino.
Come cosa capisce?
L'italien?
Oui.
Aujourd'hui. Lever, lever.
Libero. Rudy? E Rudy, cosa avevo detto? Lo fanno uscire.
musica va da sola, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo.
L'11 e il 12 dicembre scorsi la comunità radiotelevisiva italofona, presieduta da Loredana Cornero, ha organizzato a Roma il suo terzo seminario. Il tema era La lingua italiana sulla frontiera, italiano, ponte tra le culture del Mediterraneo. In questo breve resoconto sentiremo le voci di Diana Segantini, responsabile della cultura della radio-televisione svizzera italiana, e dal Marocco di Malika e Daksh dell'Università di Rabat, e poi di Feten Fradi, responsabile per la Tunisia dell'Unione Radiofonica e Televisiva Internazionale e della Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo. Chiude una testimonianza della scrittrice Hijab Ashego.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio veramente soprattutto Loredana Cornera e la RAI di ospitarci in questa bellissima sala. Direi quasi non solamente perché siamo una maggioranza proprio di donne, questo mi fa moltissimo piacere, però c'è anche una maggioranza che parla in arabo, quindi potremmo quasi decidere di tenere questa tavola rotonda in arabo. Yani ahla wa sahla bikum bi merkaz ar-RAI a Roma. وراح نعمل الهوار بين يعني بين الهوارات والفن يعني واللغة الإيطالية بالبحر المتوسط ويعني ممكن بيكون شوية مشاكل لأنه quando guardo veramente nel pubblico non vedo un grande entusiasmo, quindi siccome ieri ho sentito che comunque il Mare Nostrum, il Mediterraneo, è comunque un bacino di tolleranza, di reciprocità, di rispetto mutuo, di ricchezza, di una ricchezza, di un dialogo delle culture, delle religioni, è veramente di questo che vorrei parlare stamattina con gli ospiti. Quindi passo subito la parola a Malika, grazie.
Grazie Diana. Io insegno italiano in una scuola universitaria in Marocco dove formiamo docenti di italiano. L'italiano si insegna in Marocco accanto ad altre lingue, il francese ha uno stato particolare, ma soprattutto accanto allo spagnolo, l'inglese e il tedesco. Dunque l'italiano è arrivato per ultimo e sta facendo il suo opposto, anzi direi che ha fatto il suo opposto partendo veramente in un modo molto forte. Praticamente sono stati formati dei professori, abbiamo quasi 100 professori docenti adesso tra quelli che insegnano nelle scuole medie superiori, le scuole medie di primo grado e di secondo grado e docenti universitari. Dunque vedete che per una lingua minoritaria in Marocco è comunque il numero è abbastanza importante. Dunque quello che è stato fatto, cui vorrei anche condividere con voi, è praticamente una delle esperienze con una mia studentessa che ha potuto fare in un liceo molto particolare. Lei è stata assunta in un liceo che si trova in un quartiere molto popolare, un liceo in cui c'è una gioventù un pochino alla sbandata, per così dire, gioventù dove c'è abbastanza aggressività, dove c'è abbastanza abbandono scolastico praticamente. Per di più l'italiano era in un certo senso imposto, non era scelto. Questa persona, mi ricordo, guarda, la chiamo Pulcino, una ragazza magrulina, piccolina, graziosissima, che è stata assunta in questo liceo che veramente aveva degli studenti, delle volte quasi la sua età, e che doveva gestire. Mi ricordo i primi 2 anni veniva, mi chiamava, diceva guardi professoressa, ma mi vengono ubriachi, drogati in classe, praticamente non poteva gestire e nemmeno l'amministrazione aiutava. Lei allora ha creato questa classe digitale, è molto brava ad usare il mezzo informatico, con loro hanno deciso di fare un progetto tutto basato sulla tematica del bullismo. Dunque hanno deciso di fare 3 tappe in questo progetto: individuare il problema, trovare tutti quali sono i punti che conducono, i comportamenti, poi dopo fare delle indagini, fare degli incontri, e poi ha portato più avanti il progetto in quest'aula digitale, proponendo praticamente degli incontri con professori, insegnanti e studenti italiani praticamente. Dunque non è più una classe, diciamo, presente soltanto a Chinitra, ma diventa una classe praticamente internazionale, aperta su un altro mondo. E gli studenti in questo caso hanno creato un Facebook, un gruppo Facebook, è lì che si fanno gli esercizi, i contatti. Dunque praticamente quegli studenti che all'inizio erano completamente svogliati, demotivati, hanno potuto inserirsi, hanno imparato l'italiano facendo altre cose. Tutte queste persone hanno superato l'esame di maturità, cioè aveva nella classe 100% di promozione, il che vuol dire che l'insegnamento dell'italiano ha influito anche l'apprendimento delle altre materie, vuol dire che siamo riusciti praticamente con l'italiano a creare giovani più, diciamo, coinvolte nel loro nella loro crescita, nella loro consapevolezza, ed è, l'ha presentato ad una competizione nazionale ed è stata premiata per questo progetto.
Fetten Fradi, un'operatrice dell'audiovisivo a Tunisi, Parigi, Roma, quindi molto internazionale, però infatti avrà la base Roma come anche delegata della COPEAM e anche un'esperta proprio della mediazione linguistica e culturale, e quindi condivide la sua visione di questo plus valore nell'italiano con noi. Grazie.
Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie particolarmente a Loredana che mi ha dato questa opportunità. Allora, io comincerei parlando un po' della mia esperienza personale, proprio soggettiva, e parlando di un aneddoto a casa. Insomma, sono l'unica, diciamo, che innamorata, pazza, diciamo, da quando avevo 17 anni dell'italiano. Insomma, quando entravano a casa i genitori, se sentono la RAI, sanno subito che sono io, perché loro sono piuttosto francofoni. Tanti tunisini non hanno mai studiato l'italiano a scuola, neanche ovviamente all'università, però lo parlano, lo parlicchiano, cioè almeno lo capiscono, cioè che non è una cosa negativa. Cioè, per un purista, diciamo, della lingua, uno può dire sì, ma non è così che si pronuncia, ma non è così che si dice, però la lingua è sempre un vettore di promozione culturale, di dialogo, quindi anche se i tunisini capiscono e deformano un po' le parole italiane perché non l'hanno studiato a scuola, secondo me è un punto positivo. Cioè, noi l'abbiamo integrata, la lingua italiana, nel nostro proprio dialetto. Quindi, che ne so, cioè, noi diciamo, per dirgli d'accordo, diciamo da curdo. Ovviamente non è così che si dice, però viene dal, non diciamo in francese, non lo diciamo da co, diciamo da curdo. Allora io mi sono chiesta, cioè, perché è così integrata l'italiano nella società tunisina? Ma poi mi sono detta, ok, la prossimità geografica, certo, cioè che noi vediamo Lampedusa da alcune, insomma, in alcune città sulle coste vediamo proprio Lampedusa. Così. Quindi ho detto prossimità geografica, coabitazione, fino adesso dunque abbiamo una comunità italiana e ci sono stati ovviamente tanti miscugli con i tunisini, matrimoni misti, insomma così. L'economia gioca un ruolo molto importante. L'immigrazione di sicuro può giocare un grande ruolo come ponte tra le due sponde, poi l'Italia è proprio in mezzo al Mediterraneo e poi è lei che accoglie più numeri di immigrati, quindi con i tunisini, cioè noi 12% dei tunisini che sono all'estero sono in Italia, perché sempre dopo la Francia la seconda comunità tunisina è quella che sta in Italia. Io ho lavorato dunque a Lampedusa con persone che arrivavano con i barconi, quando riuscivano ad arrivare sani e salvi, diciamo, e le persone che arrivavano parlavano già italiano. Quindi lavorare molto sulla politica di accoglienza, sulla politica di integrazione, sulla promozione dell'insegnamento della lingua italiana a queste persone, secondo me, anche da quando arrivano sul suolo italiano, cioè non dobbiamo aspettare che siano trasferiti da Lampedusa ad altri centri, o dall'inizio bisognerebbe prevedere dei corsi, non parlo solo dei tunisini, perché i tunisini, come ho detto, spesso già parlano italiano, quindi è molto importante. Thank you.
anche se è un convegno sull'italiano, mi va di salutarvi anche in somalo, sua Hunaxen, e insomma questo spiega già moltissimo, moltissimo di me. In realtà però il Mediterraneo è forse l'identità primaria, perché noi in qualche modo siamo nate in questo mare, e questo mare di fatto unisce varie popolazioni, e le lingue trasportano la nostra cultura, e la nostra cultura, la nostra sapienza, i nostri problemi, i nostri dilemmi. Ed è un mare che, ahimè, in questo momento storico sta diventando una tomba, perché sono tante le persone che stanno morendo in questo mar Mediterraneo, e forse quello che una lingua, non solo l'italiano ma proprio penso le lingue del Mediterraneo, possono fare è raccontare questo disastro per impedirlo, perché appunto le lingue devono trasportare civiltà e non morte. Spesso vado all'estero, sono andata in Germania, negli Stati Uniti, eccetera, e vedo che magari temi che noi trattiamo qua in generale, adesso personalmente sull'immigrazione, il colonialismo, il postcolonialismo, eccetera, che sono temi che insomma sia saggisti sia scrittori insomma trattano qui in Italia, però in realtà quando vai all'estero sono molto più conosciuti, molto veicolano molto di più altri testi, e questo perché purtroppo la nostra lingua è di fatto poco tradotta. Cioè io penso sempre, faccio sempre questo esempio del libro di Cristina Alifara, Madre piccola, che molto è un libro molto bello che vi consiglio di leggere. Madre piccola è un calcolo dal somalo, perché per dire zia materna in somalo si dice Havar, madre ir piccola, ed è un libro molto poetico, eccetera. È un libro che io penso che se l'avesse scritto in inglese, in francese, avrebbe vinto, non so, Pulitzer o i vari premi, Man Book Prize, eccetera. In Italia è stato poco letto, e in realtà poi ha trovato qualche traduzione, però non è stato percepito come letteratura italiana. Allora questa cosa mi colpisce sempre, perché abbiamo libri di valore. Io ho citato Cristina Alifara, ma anche libri non di persone di origine migrante. Molto spesso siamo nelle polemiche interne, no? E molto spesso non ci rendiamo conto che però fuori non abbiamo un peso specifico, un peso politico. E per me, secondo me, questo è un problema politico, perché il soft power passa anche dalla letteratura. Quello che vorremmo fare è chiedere appunto al Ministero dei Beni Culturali, ma soprattutto in generale anche all'intelligenza italiana, di prendere atto che forse ci dobbiamo far conoscere di più, ci dobbiamo far conoscere per quello che siamo oggi.
Cosa ci insegna la storia dell'arte circa temi urgenti e cruciali come l'integrazione tra culture e religioni diverse, la tolleranza, la convivenza civile in società complesse e tendenzialmente ormai multietniche come la nostra? Forse la seconda lingua degli italiani, la lingua dell'arte figurativa a cui sono dedicate le nostre lezioni, può persino essere più utile della nostra prima lingua, quella delle parole, per fondare una nuova Italia che accolga e sappia amalgamare culture diverse.
Per continuare a parlare di italiano nel Mediterraneo, vi facciamo ascoltare la testimonianza di uno studente universitario egiziano che ora vive a Trento. L'ha raccolta la nostra Cristina Faloci in occasione degli Stati Generali della Lingua Italiana. Lo ricorderete, abbiamo dedicato una puntata speciale all'evento, si sono tenuti a Firenze nello scorso ottobre. Amr Ahmed, questo è il nome dello studente, è tra i vincitori del premio Scuola, Creatività e Innovazione, indetto da Union Camere in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il Ministero degli Affari Esteri.
Signor Salem, tu sei un ragazzo egiziano, hai 21 anni, hai vinto ex aequo il terzo premio per un concorso indetto da Union Camere per scuola, creatività e innovazione insieme al MIUR e al MAE. Tanto complimenti. Grazie. Qual è stato il tuo progetto e qual è il tuo rapporto con la nostra lingua?
Il mio progetto è un progetto ecologico che consiste nella distillazione dell'acqua salata mediante l'energia solare. Brevemente consiste in uno specchio parabolico che riscalda un motore Stirling, un certo motore a riscaldamento. Questo motore eroga una certa quantità elettrica. Questa energia elettrica, diciamo, viene sfruttata da una pompa elettrica che trasporta l'acqua salata dai pozzi o dai mari in Africa e così fino ai villaggi, alle comunità, così possiamo risparmiare tanto tempo per le donne, soprattutto per le donne e i bambini che fanno viaggi molto lunghi per procurare quest'acqua. La mia storia con la lingua italiana è cominciata più o meno 6 anni fa, quando mi sono iscritto all'Istituto Italiano Don Bosco del Cairo, e adesso vivo da un anno a Trento, sono al secondo anno di ingegneria industriale e sono anche un socio attivo nell'organizzazione, nell'associazione Erasmus Italia, e lavoro part time con l'Ateneo nel settore amministrativo.
Beh, complimenti per la vittoria e anche per la tua proprietà di linguaggio.
Grazie.
Come ci sei arrivato attraverso testi, musica, letture, film? Qual è stato l'aspetto della nostra cultura che ti ha più catturato?
A dire la verità, un po' di tutto, perché questa è la bellezza dell'italiano, diciamo, perché tutto attira dai film, ai libri, alla lirica, all'arte, ai pittori. Un po' di tutto, cioè, è quello, diciamo, il motivo per cui ha accelerato tantissimo imparare il mio italiano.
Amal Salem, che effetto ti fa essere qui a Firenze a parlare come testimone di una buona lingua, insomma?
Io sono molto contento perché 4 anni fa, quando sono venuto qua in Italia per fare un corso breve di 2 settimane, sono venuto qua a Firenze, mi sembrava il paradiso. E per la seconda volta sono qua dopo 4 anni, ovviamente emozioni, mi sembra di nuovo la prima volta, questo vale per Firenze e per tutta l'Italia, e quindi sono molto contento di aver avuto l'occasione di partecipare con questa iniziativa e di aver potuto esprimere il mio parere per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana e spero di aver trasmesso un po' ciò che sentono gli studiosi di italiano e gli italofoni.
E cosa ti riporti a casa invece, in questo caso a Trento?
Mi riporto tanto successo e sono contento, sono felice di aver partecipato.
Le radici non sono bruscolini, un uomo del giudizio le rispetta, sono fondamentali. E mio padre, per esempio, so di mio padre che lui è nato il 15 settembre del 32. Dato che è 32 e non è nato in Italia, no? Lui è nato, non era italiano, di emigranti siciliani che emigrarono molto prima che nacque mio padre, emigrarono al tempo dei Borboni, emigrarono in Tunisia. Quindi mio padre nacque a Tunisi, non in tutta Tunisi, nacque in un quartiere di Tunisi, a Bab al-Khadra. Bab al-Khadra.
La parola della settimana è ebdomadario. Nel nome della testata Charlie Hebdo, quel Hebdo sta per hebdomadaire, cioè settimanale. Una forma accorciata, questo Hebdo, che nell'uso familiare risulta diffusa in francese almeno dalla metà del Novecento. Uno dei primi esempi conosciuti è in Simone de Beauvoir, Le Mandarin, del 1954. La storia di hebdomadaire, invece, è una storia molto più lunga, come molto più lunga è anche quella dell'italiano ebdomadario. Entrambe le parole, quella francese e quella italiana, vivono una prima vita, una prima fase, che comincia rispettivamente nel XIII e nel XIV secolo, una fase che si svolge tutta in ambito religioso. ebdomadario è testata per la prima volta nella regola di San Benedetto volgarizzata, vale a dire tradotta dal latino in italiano antico. E si riferisce ebdomadario sia in funzione di aggettivo sia in funzione di sostantivo a un religioso che ha un ufficio liturgico da compiere o per tutta una settimana o in un determinato giorno della settimana. L'ufficio che gli ecclesiastici dicono di ebdomadario, scrive ancora Buon Mattei nel 600, ricorrendo alla forma con l'assimilazione, ebdomadario invece di ebdomadario, che pure avrà nella storia dell'italiano una sua diffusione. Ebdomadario, in effetti, è una voce dotta che viene dal latino ecclesiastico ebdomadarium, a sua volta da ebdomada, settimana, che è il corrispondente latino del greco ebdomada. Bene, ebdomada, cioè l'accusativo di ebdomas, ebdomados, viene a sua volta da ebdomos, che in greco antico significava settimo, che a sua volta è un derivato di epta, sette. Ebdomada nel senso di settimana lo troviamo in spagnolo, ma la voce la troviamo anche nel dizionario del Tommaseo, che commenta «Eddomada, settimana, più dolce e più conforme all'uso toscano, è raddoppiare l'altra consonante, eddomada e non ebdomada». Ancora nel dizionario etimologico di Aquilino Bonavilla, pubblicato nel 1820, quello religioso è l'unico significato indicato della parola ebdomadario. È un membro di qualche capitolo o convento che ha la sua settimana da officiare nel coro, da leggere le antifone, le orazioni e fare le solite funzioni che fanno i superiori nelle feste solenni ed in altre occasioni straordinarie. Ma in realtà l'estensione di ebdomadario ad ambiti diversi, da quello religioso, da quello liturgico, era già cominciata nella seconda metà del Settecento. Scrive ad esempio Giuseppe Baretti: «Queste carrozze s'assomigliano piuttosto a quei cocchi, o quotidiani o ebdomadari, di cui fanno uso gli olandesi». In un primo tempo, però, la parola, come in questo esempio, era usata solo in funzione di aggettivo, anche se sempre più spesso in riferimento alle pubblicazioni regolari di fogli o gazzette che proprio in quegli anni cominciano a diffondersi in tutta la penisola, il soggetto di tante critiche nelle giornaliere conversazioni e nei fogli ebdomadari, ad esempio, oppure «Se io dissi che sono il solo capace di far ridere, ho inteso sui libri, ma sui fogli volanti ebdomadari gli inarrivabili siete voi». Scrive nel 1847 il letterato Marcantonio Parenti nel primo volume delle sue esercitazioni filologiche che erano destinate alle scuole. «Settimanale, aggiunto di cose che ricorre ogni settimana, non è, ch'io mi sappia, registrato in verun dizionario e tuttavia può tornare a concio, massime nello stile semplice, a molti soggetti, come dicendo mercati, gazzette, fogli, corrieri, dispacci, lettere, eccetera, settimanali. Ho detto nello stile semplice, aggiunge Parenti, perché nel grave o elevato potrebbe meglio convenire ebdomadario, che meno toscanamente scriverebbesi ebdomadario». Francese, nel frattempo, e partendo proprio dall'abbinamento con gazzette, fogli e dispacci, hebdomadaire ha preso a essere usato anche come sostantivo e proprio con il significato di pubblicazione settimanale. La prima attestazione nota è di Voltaire, uno dei maestri della libertà di pensiero, e proviene per la precisione da una sua satira intitolata Le Pauvre Diable, il povero diavolo, pubblicata nel 1760 ma composta nel 1758. Bene, sarà proprio su quel modello che nei primi del Novecento la parola prenderà a essere usata anche da noi col valore di pubblicazione settimanale. Si usa a modo di sostantivo dicendo l'ebdomadario o più correttamente il settimanale, spiega il periodico popolare La Parola e il Libro nel 1947, dunque in un'Italia che finalmente è diventata una repubblica democratica. E a un paio d'anni prima risale l'ultima citazione che il dizionario Larousse riporta per esemplificare quest'uso in francese. La citazione è tratta da un romanzo di Roger Vaillant che parla della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale ed è questa: «Des caricatures dans les hebdomadaires apolitiques, delle caricature nei settimanali apolitici.
Cedere alla paura significa rinunciare alla libertà e a tutto il resto. Già il fatto di dire che abbiamo paura a loro piace, per questo non lo dirò.
Je ne leur ferai pas plaisir en disant qu'on a peur.
E con le parole di Stéphane Charbonnier, il direttore di Charlie Hebdo, anche lui ucciso mercoledì scorso a Parigi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. A salutarvi, a ringraziarvi, oltre a me, che sono Giuseppe Antonelli, ci sono come di consueto la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Un grazie va al tecnico Alfredo Morana.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce, il mare, coi gabbiani.
Se vi va di riascoltarci, ritrovate questa e tutte le altre puntate della nostra trasmissione nel sito di Radio 3. Per scriverci invece c'è l'indirizzo lalinguabatte@rai.it, oppure c'è il nostro sempre attivissimo gruppo Facebook, La Lingua Batte - Radio 3, che ormai conta più di 11.000 partecipanti. Noi ci risentiamo la settimana prossima, domenica alle 10.45, quando La Lingua Batte su Radio 3.
Mediterraneo da pregare, siedi qui e getta lo sguardo giù, tra gli ulivi l'acqua è scura quasi blu.